30 giugno 2020. I percorsi casuali degli animali in cerca di cibo. Di Andrew fratto Quanta Magazine. In assenza di indizi sulla posizione del cibo, una grande varietà di animali potrebbe essere evoluta per cercarlo seguendo un particolare tipo di percorso casuale. Natalia Donbois fratto Quanta Magazine. Nel laboratorio di Jimena Berni una larva di moscerino della frutta striscia nella grande piastra di agar alla ricerca di cibo, e non è una sorpresa, una larva di Drosophila o sta mangiando o no, e in questo caso vuole mangiare, spiega Berni. È invece sorprendente il fatto stesso che la larva sia in grado di cercare il cibo, per una serie di interventi genetici eseguiti da Berni, non ha un cervello funzionante. In effetti sono stati disattivati anche i sistemi che normalmente trasmettono le sensazioni tattili e le reazioni dai muscoli. La neuroscienziata argentina Berni, che con le sue ricerche sul sistema nervoso dei moscerini della frutta ha di recente ottenuto un posto di rilievo all'Università del Sussex, sta scoprendo che cosa fa il minuscolo ammasso di neuroni che controlla direttamente i muscoli della larva quando gli si concede la massima libertà, senza alcun input cerebrale o sensoriale. Come fa l'animale a cercare il cibo quando non dispone di informazioni sul mondo esterno? La risposta è che si muove secondo un modello di movimenti casuali molto particolare. La scoperta ha entusiasmato Berni e il suo collaboratore David Sims, professore di ecologia marina alla Marine Biological Association di Plymouth, nel Regno Unito. Nella ricerca del cibo, infatti, questo insetto privo di sensi si comporta proprio come un animale che Sims studia da oltre 25 anni. Lo squalo. Nelle neuroscienze lo schema interpretativo del comportamento prevede che il cervello riceva degli input, li combini con le informazioni memorizzate e quindi decida il da farsi. Questo corrisponde alle nostre intuizioni ed esperienze, dato che noi esseri umani quasi sempre reagiamo a ciò che percepiamo e ricordiamo. Molte creature, però, non sempre dispongono di informazioni utili e nel loro caso potrebbe accadere qualcos'altro. Quando cercano nel proprio ambiente gli squali e svariate altre specie, fra cui le larve dei moscerini della frutta, a volte adottano lo stesso schema di movimento predefinito, un tipo specifico di moto casuale detto cammino di Levi. Questa caratteristica condivisa fa intuire che l'evoluzione possa avere equipaggiato i sistemi nervosi in modo da generare spontaneamente un modello di moto fondamentale, una soluzione che per una ricerca alla cieca funziona meglio di qualunque altra strategia. L'idea è da oltre 20 anni al centro di un dibattito trasversale ai campi dell'ecologia e del comportamento animale. Oggi il lavoro di Berni e Sims porta saldamente il fenomeno sul terreno delle neuroscienze ed è ormai difficile ignorarne la importanza. I cammini di Levi in natura. Quando nel 1827 il botanico scozzese Robert Brown osservò dei granelli di polline che vagavano nell'acqua in modo disordinato, il suo nome rimase legato per sempre al tipo più famoso di movimento casuale. Un corpo soggetto al moto browniano si sposta di continuo in direzioni casuali, su distanze casuali. Queste distanze hanno una distribuzione di tipo gaussiano o normale, ricadono simmetricamente intorno a un valore medio, e l'aspetto cruciale è che la lunghezza dei passi non ha mai una deviazione molto forte rispetto alla media. Il moto browniano descrive numerosissimi fenomeni fisici, tra cui la diffusione. Nel 1937, però, il matematico francese Paul Levy descrisse un secondo tipo di moto casuale, nel quale la distribuzione delle distanze casuali segue una legge di potenza e ha una coda tipicamente lunga verso destra. Significa che le lunghezze di gran parte dei movimenti sono raggruppate intorno alla media, ma alcune vanno molto, molto più in là. Nel 1982 Benoit Mandelbrot, pioniere dei frattali ed ex studente di Levi, ha chiamato questa distribuzione delle lunghezze dei passi cammino di Levi o volo di Levi. Più o meno nello stesso periodo alcuni biologi cominciarono a esplorare le possibilità di usare questo modello per descrivere i comportamenti naturali, dato che un cammino di Levi ricorda molto il percorso di un animale che esplora a fondo uno spazio e poi se ne va a esplorarne un altro. L'idea però è venuta alla ribalta solo nel 1996, quando Gandhi, Viswanathan e colleghi hanno ipotizzato che i voli dell'Albatros corrispondessero a un cammino di Levi. In realtà la mia motivazione originale da dottorando, racconta Viswanathan, oggi professore di fisica all'Università Federale del Rio Grande do Norte in Brasile, era capire meglio il libero arbitrio. Come fisico, voleva cercare leggi statistiche in grado di descrivere il comportamento all'apparenza indeterminato della gente, ma non aveva a disposizione dati umani utili. Quando si è presentata l'occasione di analizzare i dati del volo degli albatros, che sorvolano liberamente l'oceano in cerca di cibo, accolta con piacere, Viswanathan ha ottenuto una distribuzione dei tempi di volo degli uccelli grazie a sensori per l'umidità applicati alle loro zampe. Se un sensore era bagnato significava che l'albatros stava galleggiando in mare, quando era asciutto l'uccello stava volando. I dati hanno rivelato che i tempi di volo avevano una distribuzione di Levi. Pubblicata su Nature nel 1996, la scoperta ha risvegliato l'interesse degli ecologi e ha portato Viswanathan a esplorare la sua potenziale rilevanza. Collaborando con un team di fisici tra cui Marcos Ayuz dell'Università Federale del Paraná ed Ernesto Raposo dell'Università Federale del Pernambuco in Brasile, Viswanathan ha pubblicato nel 1999 uno studio teorico che dimostrava la rilevanza dei cammini di Levi per la ricerca di nutrimento. Quando il cibo è distribuito in zone sparse qua e là in grado di rigenerarsi velocemente e un animale non può essere guidato dai sensi per sapere dove siano, il cammino di Levi è matematicamente la strategia di ricerca migliore per scoprire il cibo alla cieca. Il lavoro ha suscitato reazioni così controverse che Viswanathan ne è ancora sorpreso. Le idee matematiche sono state accolte da alcuni ecologi e fisici interessati al comportamento animale, ma altri le hanno rifiutate del tutto. A posteriori racconta, ho l'impressione che per alcuni ricercatori questo modo di pensare che l'IP fosse troppo sconvolgente. Questo ambito di studio si è presto guadagnato la fama di essere problematico e spaccato da dibattiti accesi. L'utilità dei cammini di Levi ha ricevuto un ulteriore sostegno da ricerche teoriche, per esempio uno studio secondo cui sono la migliore strategia per la ricerca alla cieca quando l'obiettivo è raro e si muove più lentamente del cercatore, uno scenario che riguarda predatori, impollinatori e creature fertili in cerca di prede, fiori o partner. Tuttavia c'è voluto molto tempo per dimostrare a livello empirico che i movimenti di molte specie soddisfano questo quadro teorico. Agli zoologi servivano osservazioni più complete e dettagliate dei movimenti degli animali selvatici, e ai matematici servivano metodi più avanzati per analizzare questi dati. Sims è uno degli ecologi che è stato stimolato dall'idea del cammino di Levi. All'epoca stava cercando di mappare i movimenti dei pesci per contribuire alla conservazione marina. Ha pensato, voglio proprio testare questa idea con gli squali elefante, una specie che, dopo molti anni di caccia per olio, carne e pinne, è oggi in pericolo. Gli squali elefante vagano in ampi tratti di oceano cercando ammassi di plancton di cui nutrirsi, come un albatro in volo che cerca banchi di pesci. Se il percorso di uno squalo seguiva chiaramente un cammino di Levi, il motivo poteva essere che l'animale stava esplorando invece che nutrirsi di plancton. Così Sims ha pensato che quelle informazioni potessero aiutarlo a capire meglio i movimenti degli squali e a ideare un modo di proteggerli dalla pesca. Il suo problema era raccogliere dati a sufficienza. Per rilevare un cammino di Levi, i ricercatori devono seguire ogni mossa di un animale per molto tempo. Oggi i sistemi GPS riescono a monitorare con precisione i movimenti degli oggetti che trasmettono segnali radio, come i telefoni cellulari. Ma verso la fine degli anni 90 Sims monitorava gli squali elefante osservandoli da una barca quando il loro moto disturbava la superficie, quindi vedeva solo una minima parte dei loro movimenti. E con ogni probabilità gli squali che riusciva a vedere non stavano vagando secondo un cammino di Levi, ma si stavano nutrendo di plancton. Sims è quindi passato alla marcatura degli squali. Un sensore di pressione su una targhetta attaccata alla pinna di un pesce registrava a intervalli di un secondo la profondità a cui nuotava mentre si muoveva su e giù nella colonna d'acqua. A un'ora programmata la targhetta si staccava dallo squalo tornando a galleggiare in superficie per trasmettere il record di dati a un satellite. L'andamento di questi movimenti verticali era un tipico cammino di Levi troncato. Sims è rimasto così colpito che ha osservato anche i dati di cui disponeva sul monitoraggio di squali azzurri e pesci luna, quindi si è rivolto ad alcuni colleghi per ottenere dati analoghi su tartarughe liuto, pinguini e tonni. In tutti i casi si potevano notare cammini di Levi in misura più o meno spiccata. Quando i ricercatori hanno monitorato i movimenti verticali degli squali elefante che vagavano nell'oceano in cerca di plancton, hanno scoperto che la distribuzione dei cambiamenti di profondità era conforme a un tipico cammino di Levy. Sims e colleghi ipotizzano che molti animali si siano evoluti in modo da usare questo modello di ricerca quando non riescono a percepire né a ricordare dove si trovi il cibo. I movimenti di Levy avvengono quando l'animale non ne ha la minima idea, ha commentato Nick Humphries, biologo computazionale e ricercatore post-dottorato nel laboratorio di Sims. Quella descrizione corrisponde agli squali in mezzo all'oceano. L'oceano Atlantico è praticamente un deserto, continua Humphries, con zone ricche di cibo, ma lontane tra loro. La distanza tra una e l'altra va ben oltre la capacità di percezione sensoriale. Per di più è un ambiente che cambia in continuazione, dove la memoria è inutile. È proprio il tipo di ambiente in cui è più probabile che si sia evoluta una ricerca basata sul cammino di Levy. In una sintesi delle loro scoperte pubblicata su Nature nel 2008, Sims, Humphries e colleghi hanno dimostrato che i movimenti degli squali e di altri predatori marini variavano a seconda che stessero cercando cibo quando adottavano il cammino di Levy o l'avessero trovato quando prevaleva il moto browniano. Il loro lavoro ha confermato il sospetto originario di Sims che il tipo di movimento potesse rivelare se un pesce si stesse nutrendo o se fosse alla ricerca di cibo. Per ironia della sorte, il loro articolo è stato pubblicato solo qualche mese dopo che uno studio condotto tra gli altri da Viswanathan, Dayuth e Raposo aveva evidenziato un errore catastrofico nello studio originale di Viswanathan sugli albatros. I sensori di umidità a cui si erano affidati non erano asciutti solo quando gli uccelli stavano volando, ma anche quando si trovavano nel nido. Alcuni dei voli più lunghi nel set di dati potevano essere in realtà soste prolungate nel nido. Lo studio inoltre ha criticato alcune tecniche analitiche sostenendo che in realtà gli albatri non adottano il cammino di Levy e che per molte specie non lo si può dire con certezza. Sims riconosce che gli articoli contrapposti hanno creato tensione. Il suo studio però ha usato dei metodi matematici più aggiornati per dimostrare che una lunga serie di predatori marini adotta il cammino di Levy. E a posteriori il lavoro di Sims è stato un punto di svolta in questo settore. Secondo Raposo, ha stimolato molti scienziati del settore a usare tecniche statistiche più efficaci e moderne per analizzare i dati empirici sui movimenti degli animali. I metodi migliorati hanno eliminato i dubbi sul fatto che gli animali adottino il cammino di Levy. La quantità di dati è inconfutabile, ha commentato Dayuth. Nel 2012 Sims e Humphries hanno perfino riesaminato gli albatros in uno studio successivo. Lavorando con dispositivi di tracciamento GPS più sofisticati, hanno scoperto che non adottavano il cammino di Levy mentre cercavano il cibo in acque poco profonde, dove potevano farsi guidare da più informazioni visive o olfattive, ma se ne servivano davvero quando sorvolavano acque più profonde. Oggi il cammino di Levy è considerato un modello di movimento che un sistema nervoso può produrre in assenza di informazioni sensoriali o mnemoniche utili, quando è la strategia di ricerca più vantaggiosa per un animale. È certo possibile che molti animali non si trovino mai a farne uso. Se un orso polare sente l'odore di una foca o un ghepardo vede una gazzella, è improbabile che si lanci in una strategia di ricerca casuale. Supponiamo che l'adattamento per il cammino di Levy sia comparso solo dove offre vantaggi pratici, ha commentato Viswanathan. Per Bernie, Sims e Humphries la situazione è meno netta. Anche se il cammino di Levy non è stato ancora documentato in molte specie, gli scienziati ritengono che siano troppo poche le specie osservate adeguatamente per considerare ben sostenute affermazioni sulla sua possibile diffusione. Guida intrinseca o estrinseca. La lunga collaborazione tra Sims e Bernie per lo studio delle larve di Drosophila geneticamente modificate è nata dal successivo dibattito sulla natura adattiva oppure intrinseca del cammino di Levy che ha dominato il settore. È una strategia di comportamento che si è sviluppata con l'evoluzione perché migliorava negli animali la capacità di trovare tutto ciò di cui avevano bisogno, oppure emerge solo quando un animale sta cercando qualcosa perché le risorse e le informazioni sono distribuite in quel modo. Alcune specie di scimmia, per esempio, adottano il cammino di Levy nell'esplorazione, ma sembrano usare i sensi e la memoria per viaggiare tra le fonti di cibo distribuite in quel modo. Le scimmie, quindi, non generano cammini di Levi, né li usano per le ricerche alla cieca. Andy Reynolds, fisico teorico all'Istituto Rothamsted Research nel Regno Unito, osserva che sono state rilevate distribuzioni di Levi in svariati fenomeni biologici e fisici, tra cui i percorsi dei linfociti immunitari nel cervello, l'attività delle molecole intracellulari e la dispersione nell'aria di semi e spore. E aggiunge, quasi sicuramente è un quadro composito, cioè nessun meccanismo da solo può spiegare tutte le osservazioni. Per esempio, Reynolds crede che il cammino di Levi negli albatros sembri un effetto secondario accidentale della navigazione basata sull'olfatto, quando gli uccelli si affidano al naso. Sospetta che il vero motivo della distribuzione di Levi siano i movimenti degli odori nell'aria. Sims afferma che l'ipotesi è contraddetta da svariate osservazioni, per esempio la differenza tra le modalità di ricerca degli albatri in base alla profondità dell'acqua. Per risolvere la questione, secondo Reynolds, bisogna disattivare temporaneamente l'olfatto di alcuni uccelli e verificare se i movimenti di Levi scompaiono. In poche parole, la scienza sperimentale deve prevalere su quella osservazionale che finora ha dominato il campo. È proprio ciò che hanno cominciato a fare Sims e Bernie con il moscerino della frutta. Disattivandone il cervello e ogni canale sensoriale, sono riusciti a determinare se un meccanismo nelle larve generasse i cammini di Levi in mancanza di informazioni sull'ambiente. Sims racconta che, quando ha cominciato a chiedersi come si potessero contrastare le basi meccaniciste del cammino di Levi, ha avuto la fortuna di leggere il lavoro di Bernie del 2012 che spiegava come la disattivazione genetica del cervello nelle larve di Drosophila non impedisse loro di esplorare il proprio ambiente. Un piccolo ammasso di neuroni nel cordone nervoso che si estendeva lungo il dorso della larva riusciva ancora a controllare in modo efficace i muscoli dell'animale senza essere guidato dal cervello. Ho capito, continua Sims, che i suoi metodi erano proprio ciò che ci serviva per cominciare a testare questa idea di caratteristica intrinseca o estrinseca. Strategie di movimento dagli insetti all'uomo di Falcon Claudi. Il caso ha voluto che anche Bernie si fosse interessata all'alimentazione degli animali e al cammino di Levi, e volesse collaborare con qualcuno nel settore. Nel 2013 Sims si è recato all'Università di Cambridge, dove all'epoca lavorava Bernie. Ci siamo incontrati per un ottimo pranzo, ricorda. Si sono intesi fin da subito e hanno deciso di collaborare. Bernie ha allevato nuovi moscerini della frutta e realizzato avene di agar molto più grandi per poter eseguire esperimenti di tracciamento molto più lunghi. I suoi primi studi del movimento larvale erano simili al metodo di Sims di osservare uno squalo da una barca. Ora doveva seguire gli animali mentre vagavano su distanze molto maggiori. Quando nel 2015 Sims e Humphries hanno analizzato i risultati di Bernie, hanno scoperto che le larve normali poste su una superficie di agar priva di cibo si spostavano a volte in modo simile a un cammino di Levi. La cosa interessante è che questo andamento era ancora osservabile perfino quando il cervello e i sensi degli animali erano disattivati. Ne hanno dedotto che il centro neurale generi questo schema intrinsecamente. Siamo rimasti stupefatti, ha commentato Sims. L'articolo che ne è scaturito è stato pubblicato lo scorso novembre su eLife, dove è stato accolto con favore dai revisori. Uno di loro, il neuroscienziato della Princeton University Adam Calhoun, è davvero entusiasta dello studio. Spiega che solo nell'ultimo decennio gli aspetti biologici della ricerca di cibo sono diventati un argomento di particolare interesse per i neuroscienziati. A suo parere, non ci sono informazioni sensoriali e generano una legge di potenza, davvero stupendo, generano un cammino di Levi come condizione base. Secondo Viswanathan si tratta di un lavoro straordinario, la domanda non è più se gli animali sfruttino il cammino di Levi, ma quando. Inoltre la generazione intrinseca non può che avere origine nell'evoluzione. Reynolds però non è ancora sicuro, i risultati danno le prove più convincenti viste finora che i movimenti simili al cammino di Levi siano generati intrinsecamente, ha commentato, avvertendo però che resta da vedere se questo comportamento sia un tratto evolutivo di questo animale. È proprio ciò che ora sta cercando di dimostrare Bernie. Stiamo studiando quali circuiti generano queste alternanze tra percorsi dritti e svolte, ha commentato. A questo scopo isola il sistema nervoso delle larve e lo osserva al microscopio. Dato che i loro neuroni geneticamente modificati brillano quando si attivano, può osservare lo scintillio provocato da questa attivazione. Producono ritmi in modo spontaneo, senza ricevere alcun input sensoriale, spiega, e nel comportamento dei motoneuroni vediamo ritmi che equivalgono all'output comportamentale. Bernie e il suo gruppo stanno inoltre esaminando che cosa genera la distribuzione di LEV nella lunghezza dei cammini. Collaborando con la neuroscienziata computazionale Giuliana Georgieva e la matematica Marina Wozniak del Max Planck Institute per le neuroscienze a Francoforte, stanno costruendo modelli computerizzati della rete neurale. Sperano che un modello di questo tipo permetta di capire come i segnali sensoriali esterni o le istruzioni del cervello modificano lo schema dell'attività intrinseca che determina il comportamento di base di una larva. Il laboratorio di Bernie sta eseguendo anche altri esperimenti comportamentali in cui le larve attraversano piastre di agar punteggiate da diverse composizioni di cibo. Il comportamento manifesta transizioni interessanti in base alla presenza di cibo, come gli squali che si muovono dentro o fuori dalle nubi di plancton oceanico. Le larve adottano o abbandonano il cammino di LEV. Passi avanti per la scienza. Ci sono altri animali da laboratorio che i neuroscienziati potrebbero monitorare l'eventuale uso del cammino di LEV. Alcune prove inducono a ritenere che questa strategia di ricerca sia impiegata dai nematodi e da alcune lumache del fango. Sims e Bernie si interrogano sul modo in cui verificare queste idee nei vertebrati come topi e pesci zebra e hump. Ries ha il sospetto che per rivelare questo andamento caratteristico potrebbe essere sufficiente chiedere a un gruppo di studenti di cercare qualcosa che sia nascosto in una spiaggia. Potrebbe rivelarsi interessante anche il confronto tra i cammini di LEV in varie specie. Bernie si chiede se animali diversi arrivino a questo comportamento in modi diversi, o se invece esista qualche principio di scarica o attività neurale, o di connettività neuronale, che di fatto genera lo stesso tipo di caratteristiche in animali diversi. L'idea che i principi matematici di una strategia ottimale per la ricerca alla cieca possano essere integrati nella struttura stessa di un sistema nervoso si presenta come una domanda a cui va data una risposta. Intanto però Sims e Humphries per lo più si stanno allontanando dagli aspetti scientifici di base del fenomeno per tornare al lavoro di conservazione. Useranno il cammino di LEV insieme ad altri strumenti per classificare il comportamento degli squali. Ma Bernie spera che altri neuroscienziati avranno gli stimoli per cercare ciò che genera questi modelli di movimento al di là di tutte le altre funzioni del cervello. Nel settore si scopre qualcosa su cui possono davvero lavorare, ha detto a proposito dei neuroscienziati. Così si fermano e lo studiano per un po' prima di ripartire per cercare qualcos'altro. E sorridendo aggiunge, con una specie di modalità LEV.